Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
E così, dopo l'ubriacatura lovecraftiana, che è stata pesante ma bellissima, Daily Cogito prova a tornare alla normalità. Anche se lo sapete, questo è un podcast che non conosce normalità, ma la sbronza è forte, per quanto suadente, e noi dobbiamo smaltirla, e proviamo a farlo con una bella sessione di domande e risposte. Perciò, ecco a voi il question and answer del mese di aprile, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi per cominciare alla grande questa nuova settimana in compagnia del sottoscritto Rick Dufer qui su Daily Cogito. E grazie per la scorsa settimana, quella di Lovecraftesque, perché io ci ho messo le idee, la voce, i contenuti, voi ci avete messo l'entusiasmo, i commenti e le condivisioni, e così mi avete aiutato a divulgare un autore che è un gigante della letteratura ma che in Italia è ancora troppo poco conosciuto. Abbiamo avvicinato tantissime persone la sua letteratura e io sono orgoglioso di questa cosa, quindi grazie, siamo una community bellissima e voglio approfittarne, sappiate che da oggi sono orgoglioso di annunciare che è aperto il preordine del mio nuovo libro, I racconti della vera nuova carne, una raccolta di racconti da me scritti e illustrati da Ari. Sì, abbiamo fatto un libro insieme, è una cosa bellissima che non solo ci accompagnerà nei meandri dell'angoscia umana, ma ci permetterà di guardare alla nostra vita con uno sguardo alternativo. Mi sono divertito tanto a scrivere questi racconti ed è venuto fuori qualcosa di cui andare orgogliosi. Quindi il link in descrizione per il preordine, e chi farà il preordine non avrà soltanto il libro quando uscirà poi a giugno, ma avrà anche una tavola illustrata inedita di Ari e ovviamente la dedica con tutte le smancerie di questo caso. Quindi non perdete l'occasione. L'editore è Polignani. C'è tanta carne al fuoco, quindi fatelo, ordinatelo, anzi preordinatelo, perché ci divertiremo. Ma adesso veniamo a noi. È tempo di domande e di risposte, quella sessione mensile di Question and Answer che io posso fare grazie a Patreon, che è il programma di crowdfunding che permette al mio progetto di essere sostenibile, in cui più di 280 persone mensilmente mi sostengono economicamente in cambio di servigi fantastici, fra cui post esclusivi, libri mandati direttamente a casa, consulenze gratuite, videochiamate collettive e question and answer mensili, quindi un post al mese in cui possono farmi qualsiasi domanda e io dedico un Daily Cogito alle giuste risposte, o forse le risposte sbagliate, non lo so, vedremo, ma direi subito di partire con la domanda di Michele Laurelli, il quale mi chiede: questo è davvero il migliore dei mondi possibili? Sei d'accordo con Leibniz? È una domanda che spesso viene fraintesa, perché quando Leibniz nella Teodicea parla del fatto che questo sia il migliore dei mondi possibili, molti prendono questa teoria in senso morale, cioè migliore come se fosse il bene superiore, come se non ci potesse essere nulla di immaginabile, niente di tutto questo. Leibniz parte da questa idea, cioè il fatto che essendo questo un mondo creato da Dio, non può che essere questo il mondo migliore, perché Dio non potrebbe mai creare qualcosa di peggiore. In effetti effetti, nel testo Principi della natura e della grazia fondati sulla ragione, leggiamo quanto segue. Dalla perfezione suprema di Dio deriva che, creando l'universo, ha scelto il miglior piano possibile, nel quale la più grande varietà è congiunta con il massimo ordine. E ciò perché nell'intelletto divino, in proporzione alle loro perfezioni, tutti i possibili enti pretendono l'esistenza. Il risultato di tutte queste pretese deve essere il mondo attuale, il più perfetto possibile. Senza di ciò non sarebbe possibile rendere ragione perché le cose siano accadute così e non altrimenti. Cioè Leibniz non ci dice che non dovremmo immaginare un mondo alternativo, che anzi non dovremmo agire per migliorare il mondo, ci dice che quello attuale non può che essere così il mondo, ed è un principio molto determinista. Da Dio si emanano le possibilità prendono la migliore forma possibile, anche se noi potremmo immaginare utopie, strade alternative, e siamo chiamati ad agire nel mondo per realizzarle. Ma le cose non potrebbero che essere così. Ovviamente, da questo punto di vista, la domanda, io sono d'accordo o meno? Io sono una persona che si definirebbe determinista, in senso spinoziano, quindi credo che non esistano universi alternativi e che le cose così come sono le cose così come dovevano essere. E ciò non mi toglie, non mi esenta dalla necessità di agire per cambiarle. Ripeto, sono due cose separate. Perciò sì, sarei d'accordo con Leibniz nel dire che questo è il migliore dei mondi possibili, cioè è l'unico modo in cui il mondo può essere prodotto, pensato, immaginato, e io da qui posso agire per migliorarlo nel futuro. Quindi niente teorie morali in questo, ok? Spesso viene criticato dicendo: ah, vedi, fa schifo il mondo, quindi non è il migliore dei mondi possibili. C'è anche quella satira di Voltaire. È un grande fraintendimento. Leibniz era un po' più sottile di questa lettura superficiale. Poi c'è la domanda di Alexander Recchia, che mi chiede: tu, Rick, hai spesso detto, mi pare di ricordare, di sentirti molto vicino alla morale kantiana, seppur difficilmente praticabile. Sì, io in effetti in passato ho detto che moralmente mi sento vicino alla prospettiva kantiana, proprio perché è difficilissima da mettere in atto, ci richiede uno sforzo immane a cui tendere, e da quello sforzo poi dobbiamo cercare di contestualizzare le azioni e via dicendo. Ma andiamo avanti con la domanda. Questo concetto di morale è parte dell'intera riflessione kantiana, che parte mettendo il soggetto conoscente al centro della riflessione filosofica e che considera spazio e tempo come le forme a priori della nostra sensibilità. Tenendo ferme queste premesse, ossia il soggetto conoscente e spazio e tempo come le sue forme a priori della sensibilità, ora, in questo periodo di quarantena, dove spazio e tempo seppur a priori si trovano legate alla contingente immobilità, non potrebbe avere conseguenze anche sul nostro agire morale? Alexander, mi raccomando, la prossima volta sii un po' più chiaro nella tua domanda, perché non capisco bene quello che mi stai chiedendo. Cioè, non capisco se mi chiedi che il nostro agire morale sia, diciamo così, modificato dalla situazione di mancanza di spazio e di tempo compressi durante la quarantena, o se nella prospettiva kantiana la riduzione dello spazio e del tempo ci porti poi a agire diversamente in modo morale. Quindi non capisco bene la domanda. Quello che posso dirti è che quando Kant parla di spazio e tempo, non parla dello spazio e del tempo disponibili, cioè non parla degli spazi di casa mia, della possibilità di andarmene in giro, e così come del tempo, non parla del trascorrere del tempo, della quotidianità, parla di forme a priori dell'intelletto, cioè di meccanismi strutturati nel nostro intelletto, che poi ovviamente hanno un riscontro anche nel nostro comportamento, ma non sono così facilmente legabili alla nostra condotta. Certamente in Kant tutto quanto il pensiero, quello della critica della ragion pratica e quello della critica della ragion pura, sono legati. Però la tua domanda rischia di cadere in una banalizzazione, cioè sembra che il tempo e lo spazio di cui parla Kant siano il tempo e lo spazio della nostra casa, della nostra quotidianità, quando in realtà le cose non stanno così. E per arrivare a dare una risposta a quello che tu dici, bisognerebbe veramente fare un collegamento troppo largo, quindi ti risponderei di no. Cioè, non è che la compressione di tempo e spazio a priori in senso kantiano ci porta a una modifica del nostro agire. Poi, nel senso della quotidianità, è evidente che vivere in un contesto dove gli spazi da, diciamo così, da occupare e il tempo da trascorrere sono diversi, vengono compressi, questo modifica il nostro agire. Però ti direi che questo non è un concetto da inserire nel pensiero kantiano, ecco, è un po' una forzatura. credo che chiunque sia d'accordo nel dire che la situazione in cui ci troviamo modifica il nostro agire morale, ma questo non ha a che fare con le categorie a priori kantiane. Domanda di Enrico. Hai parlato del tuo legame con i luoghi della tua infanzia in relazione al tuo soggiorno padovano. Pensi che esista una differenza anche filosofica tra la metropoli e il piccolo paese o lo riferisci solo ad uno stato dell'animo? Ora, Enrico si riferisce al video pubblicato circa 10 giorni fa in cui ho raccontato almeno una parte della mia vita fino ad oggi. Se non l'avete visto, recuperatelo, è uno degli ultimi video nel primo canale YouTube. E io a un certo punto in quel video, guardando le montagne alle spalle che si vedono proprio nell'inquadratura, nell'obiettivo della videocamera, ho detto quelle sono le montagne con cui io mi svegliavo ogni mattina e che quando poi mi sono trasferito a Padova per studiare e lavorare, non vedevo più e mi mancavano. Ora, nella domanda di Enrico, cioè, io devo fare delle interpretazioni perché non capisco bene cosa vuol dire che esista una differenza anche filosofica fra metropoli e piccolo paese, cioè in quale senso, perché differenza filosofica può voler dire mille cose diverse, così come non capisco quando chiede se lo riferisco solo a uno stato dell'animo. È evidente che si riferisce a uno stato dell'animo in grandissima parte, cioè è una mia percezione del mio passato, è un po' quella nostalgia, è un episodio già che ho raccontato, quando io ho sentito la canzone Grazie Mille degli 883 a circa 20 anni e mi sono commosso perché, pur odiando Max Pezzali, pur ritenendolo un mio grande nemico, sto scherzando, ciao Max, ti voglio bene, questo mi ha riportato a un aspetto della mia infanzia, quando mie sorelle mi facevano sentire quel disco che mi ha ossessionato. Credo sia dovuto a quello, è una percezione totalmente emotiva, è letteralmente un paesaggio emotivo mio. Ora, che ci sia una differenza filosofica fra il piccolo paese e la città mi sembra lapalissiano, cioè è evidente che sono letteralmente paesaggi intellettuali diversi che designano poi un diverso comportamento, quindi c'è una conseguenza etica, c'è una conseguenza anche epistemologica, cioè sì, e anche gnoseologica, cioè sì, ci sono differenze filosofiche, però non capisco bene come delinearle, semplicemente perché si potrebbe aprire un discorso che durerà 5 ore, non è questa la sede per farlo, però sì, sono ambienti diversi che colpiscono tanto l'emotività quanto l'intelletto, quindi ci spingono anche a considerazioni filosofiche diverse. Però ecco, qui lo dico, l'ho già detto qualche episodio fa, usate lo spazio del Q&A, delle domande e delle risposte, per allenarvi ad essere precisi nelle domande, mi raccomando, è molto molto importante, perché altrimenti non riesco ad andare più a fondo di così. C'è la domanda di Lorenzo Artegiani, che chiede: quale deve essere secondo te il rapporto tra un uomo con un'immagine pubblica legata alla cultura, filosofo, scrittore, divulgatore, ed il suo aspetto esteriore? Di questa tematica si è occupato anche Seneca, mi pare, nell'epistola 15 a Lucilio, e mi piacerebbe sentire la tua partendo dalla sua tesi. In realtà ho guardato e mi sembra sia l'epistola 14, ma vabbè, magari sono edizioni diverse che hanno scambiato i contenuti, comunque... Il punto che Seneca fa emergere è un punto che già ho discusso varie volte. La cura di sé, che deve prendere l'aspetto della tutela, cioè noi siamo, noi abbiamo il dovere di tutelare il nostro corpo, non solo nel senso dell'integrità fisica, ma anche dell'aspetto della cura esteriore, perché la cura esteriore ha una relazione intima con il mio stato d'animo, non deve diventare un'ossessione, cioè è un po' come il discorso che Seneca fa sulle ricchezze, ok? La moderazione nella relazione con le ricchezze è fondamentale. Se sei ricco non è una colpa, non è qualcosa che devi rifiutare. Se sei ricco, benestante, se sei in salute, è qualcosa di cui devi essere assolutamente grato e orgoglioso, è una grande fortuna. Non devi però basare il tuo amor proprio, la tua intera esistenza, su quella condizione, perché è transitoria. Allo stesso modo, l'aspetto esteriore è qualcosa che va curato. Perché? Perché le relazioni con gli altri sono migliori se tu riesci a tutelarti nel tuo aspetto fisico. Nessuno ama avere relazioni con persone trasandate, che non si curano, che non tutelano il proprio aspetto fisico, perché i nostri occhi vengono colpiti, e questo ha anche una traduzione emotiva nella relazione che abbiamo con gli altri, quando vediamo qualcuno. E allora ecco che essere saggi significa, anche dal mio punto di vista, non solo quello di Seneca, avere cura del proprio aspetto, senza che questo diventi determinante nell'amor proprio, nel mio modo di relazionarmi con me stesso. Perché? Perché è qualcosa su cui ho una parte di controllo, posso prendermi cura di me stesso, ma poi posso anche perdere facilmente il controllo, perché può capitarmi qualcosa che non mi permette più di piacere a me stesso e anche agli altri. E quindi io devo sempre coltivare moderatamente questa condizione esteriore, prendermi cura di me stesso, essere tutelatore del mio aspetto fisico finché questo mi viene permesso, ma nel frattempo non essere ossessionato, cioè non basare tutte le mie energie su quell'aspetto fisico, perché devo anche coltivare altre cose che nel momento in cui io non sia più di bell'aspetto, non possa più curarmi nell'aspetto per mille motivi, vadano a colmare quella perdita che inevitabilmente ho subito. Esattamente come non posso concentrarmi solo sulle ricchezze monetarie, ma anche per esempio sulla ricchezza della mia cultura, perché nel momento in cui dovessi cadere in disgrazia, dovessi perdere le mie ricchezze, devo poter colmare quella perdita con altre cose che ho coltivato nel frattempo. Moderazione. Questo secondo me è l'aspetto fondamentale di questa richiesta. Salvatore Fabio mi chiede: cosa ne pensi, Rick, dei dubbi circa la legittimità costituzionale delle norme in vigore per il contenimento del virus, soprattutto i DPCM? È accettabile che molte libertà dei cittadini, sia come singoli che nelle formazioni sociali, vengano limitate per salvaguardare il diritto alla salute, nonostante vi sia una violazione dei principi fondamentali della Costituzione? Penso agli articoli 2, 3, 4 e 13. La legge fondamentale dello Stato, secondo te, alla luce degli ultimi eventi, andrebbe aggiornata o maggiormente salvaguardata? Allora, rispondo in due modi. La prima risposta è che, anche al netto di questi avvenimenti, la Costituzione italiana, dal mio punto di vista, andrebbe aggiornata. Lo so, io quando lo dico c'è qualcuno che mi risponde: ah, sei un eretico. In realtà è un documento sotto moltissimi aspetti vetusto. Poi possiamo tranquillamente dire che è la più bella Costituzione del mondo, non toglie che è un documento ormai che va aggiornato sotto molti punti di vista, soprattutto rispetto all'economia, al modo in cui è cambiato il mondo negli ultimi 20-30 anni. Ciò non toglie il fatto che ovviamente la Costituzione esiste per salvaguardare dei principi fondamentali, come appunto quello alla libertà. Ora, in relazione alla situazione che stiamo vivendo, io credo sia inevitabile, sotto molti aspetti, di fronte a un'emergenza, sospendere temporaneamente e il più brevemente possibile alcuni principi costituzionali. Ti faccio un esempio. Nelle prime due settimane di pandemia era chiaro che la necessità del lockdown si era presentata, perché bisognava evitare che gli ospedali collassassero. Il problema, se vogliamo, è che poi si è prolungata per molto tempo, per ormai quasi 2 mesi, senza che nessuno cominciasse a pensare al dopo. E anzi, ogni volta in cui si parlava di ma cominciamo a pensare al dopo, cominciamo a riflettere, a programmare, tutti quanti saldavano per aria. Perché, come già ho argomentato, il fascismo italico purtroppo emerge molto spesso in forme inaspettate. E questo è un esempio chiaro. Quindi, in uno stato di emergenza, la Costituzione non può prevedere, perché la Costituzione è stata pensata e forgiata in un momento storico dove non era immaginabile che accadesse qualcosa come quello che stiamo vivendo, che accadesse come lo stiamo vivendo, ovviamente. I padri costituenti, che potrebbero essere i più saggi, i più morali, i più lungimiranti degli esseri umani nella storia italiana, comunque non possono prevedere tutto quello che avviene nel futuro, ed è per questo che, secondo me, la Costituzione è un documento che dovrebbe essere più elastico nella sua modifica, escludendo i principi fondamentali come quello di libertà e via dicendo. Però ciò non toglie che era imprevedibile nel 46, nel 47, nel 48, che nel 2020 ci sarebbe stato quello che è successo. Quindi si scatena uno stato di eccezione. È comprensibile che ci sia una sospensione di alcuni diritti. Secondo me dovremmo discutere del modo con cui ciò è stato fatto e delle soluzioni adottate, più che del principio in sé. Qualsiasi momento storico in cui un'emergenza si scatena è un momento in cui la legge normale viene temporaneamente sospesa. Ciò che dobbiamo fare piuttosto è vigilare affinché, allo scemare dell'emergenza, quelle prese di posizione che contraddicono i principi costituzionali e non solo, vengano effettivamente meno, perché il vero pericolo è che le cose adottate anche dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dopo l'emergenza permangano, quello è il vero pericolo, quindi stiamo allerta. Salvatore Gallo mi chiede: qual è la tua opinione riguardo alla dialettica neuroscienze libero arbitrio? Ha ancora senso parlare di responsabilità individuale? Caro Salvatore, questo è un argomento che già ho discusso varie volte. Sì, ha senso, anche se io, come detto, sono un determinista. Cioè io sono abbastanza convinto che le parole che sto scegliendo in questo momento non sono deliberatamente scelte, ma sono frutto di un processo di cui in larghissima parte sono inconsapevole e non libero. Cioè il cervello, come abbiamo detto varie volte, è un elaboratore di ipotesi che seleziona le ipotesi migliori e prima che la mia coscienza si accorga dei processi scatenati, ecco che si avvia un flusso di pensieri, parole e gesti di cui non sono padrone. Ciò significa che non sono responsabile di quello che faccio? Assolutamente no. Perché? Perché in realtà io non posso sapere e nessuno può sapere tutti i motivi, tutte le concause che mi portano ad agire in un certo modo, a parlare in un certo modo, a scegliere, tra virgolette, certe parole, a compiere determinati gesti. Nessuno, neanche il computer più potente al mondo, collegato al mio cervello, può rendicontare tutte le concause. Il che significa che la nostra abissale ignoranza sul motivo per cui ci comportiamo in un certo modo ci porta, da un lato, a dover salvaguardare minimamente il concetto di libero arbitrio. Siamo liberi di agire perché non sappiamo veramente ricostruire tutte le cause e quindi dobbiamo per forza parlare di libertà e così dobbiamo parlare di responsabilità. Io sono responsabile di quello che faccio, anche se in linea di principio so di non esserlo, perché non sono una creatura animata da uno spirito, ma sono il frutto di una montagna di concause che però sono troppo complesse da essere ricostruite, quindi sono responsabile proprio perché io e tutti quanti intorno a me ignoriamo ciò che mi ha portato a fare quello che ho fatto. Quindi la responsabilità va salvaguardata, perché è l'inevitabile frutto del rendersi conto di quanto ignoriamo le cause che ci portano ad essere quello che siamo. Poi, se in futuro, in un lontanissimo futuro, un supercomputer dovesse veramente ricostruire in modo perfetto e preciso e inoppugnabile tutte le concause che portano un essere umano a comportarsi in un certo modo, e attenzione, per tutte le concause intendo quelle genetiche, familiari, biologiche, psicologiche, culturali, e sono vastissime, sono complessissime, sono forse infinite, in quel momento allora potremmo disfarci della responsabilità e del libero arbitrio. Fino a quel momento la vedo veramente dura, quindi dobbiamo essere responsabili malgrado non siamo liberi. L'ultima domanda è di Francesco Sarpato, che mi chiede: ciao Rick, come facilmente osservabile, la religione sta venendo sempre più messa da parte a favore della scienza, soprattutto negli ultimi 500 anni. Seguendo questo trend, credi sia possibile che si arriverà a un momento storico in cui la religione, qualsiasi essa sia, scomparirà completamente? Francesco, la risposta è simile a quella che ho appena dato a Salvatore. La religione è una delle risposte che l'umanità pone di fronte all'ignoranza abissale nei confronti degli eventi che ci determinano. Cioè, la religione, intesa non nel suo senso pubblico, istituzionale, ma nel senso della fede, è strutturata alla nostra ignoranza. E quindi, fino a che non arriverà il momento in cui un supercomputer o una superintelligenza renderà conto in modo empirico di tutto quello che ci compone, ci sarà sempre un aspetto della vita che, sfuggendoci, ci spingerà a credere ad alcune cose. E questo avviene anche alle persone più razionali, il che non significa che sia religioso, che quella persona sia religiosa, significa che l'impotenza nei confronti della complessità universale ci porta inevitabilmente a fare delle scelte che attengono più alla fede che all'empirismo. E questo è un dato di fatto, secondo me. Poi vorrei anche contraddirti sulla prima parte della domanda, cioè Ah, e attenzione, lo dice una persona atea, cioè nel senso io non credo, ma credo che la fede non abbia necessariamente a che fare con Dio, ha a che fare con la propria ignoranza ed è molto diverso. Comunque, la prima parte, la religione sta venendo sempre più messa da parte a favore della scienza. Sì, se prendiamo il mezzo millennio trascorso, ti dico, forse sì. Ma in realtà la religione sta vivendo un momento di grande crescita. L'islamismo, per esempio, sta producendo accoliti in tutto il mondo e crescono i fedeli. E anche il cristianesimo, soprattutto nelle frange più anglosassoni e quelle anche più estreme, sta facendo molti accoliti. E se non sbaglio, il numero dei cristiani negli ultimi 40 anni è rimasto più o meno stabile, ma non è decresciuto così tanto. Perciò io sono dubbioso sul fatto che viviamo in un'epoca in cui la religione sta decrescendo. In realtà, soprattutto in merito alle crisi vissute negli ultimi 20 anni, e parlo della crisi legata al terrorismo, della crisi economica e adesso della crisi sanitaria, credo che molte persone si aggrappino facilmente alla religione, lì sì quella intesa in modo istituzionale, quindi la religione come comunità, come rito, come cerimonia. E ovviamente come potere politico. Perciò non sono così ottimista come te. Per due motivi: uno appunto contingente storico e uno anche legato al nostro modo di pensare e stare al mondo. Bene, grazie mille per queste domande interessantissime, spero di aver dato delle risposte soddisfacenti. Voi mi raccomando, allenatevi a fare le domande migliori possibili per avere le migliori risposte possibili. E se non avete sentito la puntata di qualche giorno fa, circa 10 giorni fa, su come si pone bene una domanda, recuperatela, perché lì troverete un sacco di spunti per migliorare le vostre domande nel prossimo Question and Answer. E se volete partecipare al prossimo Q&A, beh, aderite a Patreon, bastano 5 dollari al mese per avere accesso non solo a questo ma a tanti altri servizi, fra cui la chat Telegram con la community, che è veramente una roba fenomenale. Detto questo, io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti, vi auguro un buon lunedì e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.